Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Cari fratelli e sorelle, con l'odierna prima domenica di Avvento entriamo in quel tempo di 4 settimane con cui inizia il nuovo anno liturgico e che immediatamente ci prepara alla festa del Natale, memoria dell'incarnazione di Cristo nella storia. Il messaggio spirituale dell'Avvento è però più profondo e ci proietta già verso il ritorno glorioso del Signore alla fine della nostra storia. Adventus è la parola latina che potrebbe tradursi con arrivo, venuta, presenza. Avvento significa dunque far memoria della prima venuta del Signore nella carne, pensando già al suo definitivo ritorno, e al tempo stesso significa riconoscere che Cristo, presente tra noi, si fa nostro compagno di viaggio nella vita della Chiesa che ne celebra il mistero. Questa consapevolezza, cari fratelli e sorelle, alimentata nell'ascolto della parola di Dio, dovrebbe aiutarci a vedere il mondo con occhi diversi, ad interpretare i singoli eventi della vita e della storia come parole che Dio ci rivolge, come segni del suo amore che ci assicurano la sua vicinanza in ogni situazione. In questa prospettiva l'Avvento diviene per tutti i cristiani un tempo di attesa e di speranza, un tempo privilegiato di ascolto e di riflessione, purché ci si lasci guidare dalla liturgia che invita ad andare incontro al Signore che viene.
Ed è lunedì 1 dicembre 2008, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Mario Scatton alla parte tecnica, in regia quest'oggi Eva Rohrmann, Maria Serena Tullio, al microfono Fabio Colagrande. Avete ascoltato un passaggio dell'omelia pronunciata ieri da Papa Benedetto XVI durante la Santa Messa della prima domenica di Avvento nella parrocchia di San Lorenzo fuori le mura qui a Roma. Avete sentito come il Papa ha spiegato il significato dell'Avvento, questo tempo di attesa. Il Papa ha ricordato inoltre che proprio nel tempo di Avvento, il tempo in cui bisogna far memoria della prima venuta del Signore nella carne, bisogna pensare già al suo definitivo ritorno e al tempo stesso bisogna riconoscere che Cristo è presente tra noi e si fa nostro compagno di viaggio. Poi nell'Angelus, prima dell'Angelus, il Papa ha ricordato un po' come ci siano 3 grandi cardini nel tempo che scandiscono la storia della salvezza. All'inizio la creazione, poi l'incarnazione e redenzione, poi la parusia, cioè la venuta finale che comprende anche il giudizio universale. Dobbiamo vivere nell'attesa di questa venuta di Gesù Cristo. Ne parliamo con Enzo Bianchi, il priore della comunità ecumenica di Bose, lo ricordiamo anche esperto al recente sinodo dei Vescovi, che ci ha dato la sua disponibilità questo pomeriggio per aiutarci in questa riflessione. Priore Bianchi, ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Ecco, rischiamo di entrare in questo tempo liturgico dell'Avvento senza riuscire a custodirne la dimensione propria alla fede cristiana, questa dimensione dell'attesa. Cosa dice?
Purtroppo sì, cioè nella comunità cristiana è un po' venuta meno quella grande speranza del ritorno definitivo nella gloria del Signore. Sovente addirittura l'Avvento è pensato come preparazione al Natale, mentre noi andiamo verso il Natale per ricordare la venuta di Gesù come uomo a Betlemme, la sua nascita, ma questo in attesa della sua venuta definitiva e gloriosa. Non avrebbe senso semplicemente ricordare la nascita di Gesù se il Cristo non venisse nella gloria, non fosse atteso da noi, per portare a compimento quell'opera di salvezza che lui ha iniziato. Noi vediamo ancora che solo in Cristo la morte è stata vinta, ma per noi uomini, per il cosmo, per tutta l'umanità, dolore e sofferenza, noi attendiamo il giorno in cui Cristo, venendo, ristabilirà tutte le cose nella loro integrità e aprirà il regno dei cieli. Allora è decisivo per la fede cristiana. E San Basilio, il grande padre della Chiesa, diceva: è specifico del cristiano uno spirito di vigilanza e di attesa nei confronti della venuta gloriosa di Cristo. L'Avvento è soprattutto questo. Il Natale, come lo chiama la liturgia, è una memoria, è una commemorazio di qualcosa che è avvenuto nel tempo, ma che è garanzia di quello che noi attendiamo come evento glorioso e definitivo. E il Papa, sempre Benedetto XVI, con molta sapienza sa ogni volta nella liturgia dare anche la spiegazione di ciò che si vive liturgicamente, e unisce ai testi questa capacità, direi, di approfondire il senso liturgico, aiutando i cristiani a vivere il senso liturgico nella vera esegesi liturgica della parola di Dio che ci viene data nelle letture e soprattutto nel Vangelo.
Ecco, lei ricordava in un suo scritto come Ignazio Silone, a chi gli chiedeva come mai non si convertisse al cristianesimo, rispondeva: perché vedo che i cristiani attendono Cristo con lo stesso entusiasmo con cui si può aspettare l'autobus. Quasi ironica questa battuta, però fa riflettere.
Però anche un po' vera. Bisognerebbe che la comunità cristiana e ciascuno di noi si chiedesse: ma attendo davvero il Signore che viene? Lo sto aspettando davvero? Attendo questa redenzione cosmica universale che solo Cristo nella gloria può portare? Allora, i primi cristiani, quante volte, noi lo sappiamo da echi del Nuovo Testamento, dagli scritti antichi, durante la liturgia dicevano Maranatà, Signore vieni, lo invocavano. Anche l'Apocalisse si conclude, e conclude significativamente tutte le sante scritture, tutta la Bibbia, con quel grido fatto dalla Chiesa e dallo Spirito: vieni Signore Gesù. E sentiamo già la sua voce che dice: sì, io vengo presto. Ma i cristiani oggi fanno davvero questa invocazione di Gesù, questa epiclesi escatologica? Perché questo dice la nostra fede cristiana e la differenzia da tutte le altre fedi, da tutte le altre religioni. Noi non siamo soltanto degli adoratori di Dio, non siamo soltanto quelli che hanno una via religiosa. Noi aspettiamo il Signore Gesù, questo uomo mandato da Dio che è suo figlio e che nella pienezza della gloria deve venire a portare a compimento l'opera di salvezza iniziata in mezzo a noi con la sua vita.
Ecco, il Papa, lo abbiamo ascoltato poco fa, ha anche detto però che la consapevolezza proprio del fatto che Cristo è presente tra noi, si fa nostro compagno di viaggio nella vita della Chiesa, però deve portarci a guardare il mondo con occhi diversi. Qual è questo sguardo diverso?
Ma giustamente il Papa ricordava quello che i padri medioevali dicevano le tre venute di Cristo, soprattutto San Bernardo. Cristo è venuto nella carne a Betlemme, Cristo viene alla fine dei tempi nella gloria, ma Cristo viene costantemente, soprattutto nel momento della liturgia, in cui noi percepiamo la sua presenza, il veniente. E lo cantiamo infatti durante l'Eucaristia: benedetto colui che viene nel nome del Signore, e il Cristo si fa presente in mezzo a noi. Ma questo ci deve portare ad avere degli occhi diversi sul mondo. E io direi questa visione, questo sguardo, dovrebbe essere contrassegnato da tre elementi. Il primo, avere un occhio che vede che questo mondo è provvisorio, che le realtà che noi cogliamo non sono definitive, che ci sono delle realtà che non saranno eterne, sono effimere, quindi l'attuale assetto del mondo non è la sua profonda verità, non è come Dio lo ha voluto. La seconda caratteristica è credere di conseguenza che ci sono realtà invisibili, il regno di Dio, la venuta di Cristo, la comunione con tutti i santi, la pace del regno, e bisogna credere davvero, sono cose che non si vedono, ma solo se noi crediamo alle realtà invisibili siamo capaci poi di dare un altro sguardo al mondo, uno sguardo pieno di misericordia, uno sguardo pieno di bontà, di tenerezza per l'umanità che certo è peccatrice, un'umanità che sovente è in rivolta anche verso Dio oltre che verso se stessa, ma sulla quale ci vuole lo sguardo che ha Dio, cioè lo sguardo che ci ha manifestato Gesù dicendo al Padre: Padre, perdona loro, non sanno quel che fanno. E Dio, che è più grande del nostro cuore, che è più grande della nostra coscienza, ha uno sguardo pieno di amore per l'umanità, la storia, quelli che sono i suoi figli, nonostante la contraddizione del peccato che li abita. Questo è lo sguardo che il cristiano dovrebbe avere, teso al futuro, ricordando la transitorietà, questo mondo, la sua scena passa, ma nello stesso tempo in questa scena, in questo mondo, ci sono gli uomini amati da Dio con misericordia infinita.
Priore Bianchi, se resta con noi ancora due minuti, ascoltiamo un passaggio invece della riflessione che il Papa ha fatto ieri, proprio prima della preghiera dell'Angelus, che riprende questo tema che stiamo toccando insieme, e poi le farò ancora una domanda in qualche modo per attualizzare quello che ieri ci ha detto il Vangelo. Ascoltiamo insieme Benedetto XVI.
Il tempo liturgico dell'Avvento celebra la venuta di Dio nei suoi due momenti. Dapprima ci invita a risvegliare l'attesa del ritorno glorioso di Cristo, quindi avvicinandosi il Natale ci chiama ad accogliere il Verbo fatto uomo per la nostra salvezza. Ma il Signore viene continuamente nella nostra vita. Quanto mai opportuno è quindi l'appello di Gesù che in questa prima domenica ci viene riproposto con forza: vegliate. È rivolto ai discepoli, ma anche a tutti, perché ciascuno, nell'ora che solo Dio conosce, sarà chiamato a rendere conto della propria esistenza. Questo comporta un giusto distacco dai beni terreni, un sincero pentimento dei propri errori, una carità operosa verso il prossimo e soprattutto un umile e fiducioso affidamento alle mani di Dio, nostro Padre tenero e misericordioso.
Così dunque il Papa ieri prima dell'Angelus. Stiamo commentando le parole pronunciate da Benedetto XVI nella prima domenica di Avvento con Enzo Bianchi, il priore della comunità ecumenica di Bose. Priore Bianchi, queste parole del Vangelo di Marco, questo imperativo vegliate, fa anche un po' tremare i polsi, così come descritto anche dal Papa.
Certamente nel Vangelo di Marco ci sono tre imperativi: state attenti, vegliate e pregate. Questi tre imperativi vanno presi sul serio, e stare attenti e vegliare, vigilare e pregare sono strettamente connessi. Innanzitutto, proprio direi il testo del Vangelo ci dice: guardate, state attenti, cioè abbiate uno sguardo sulle cose, guardate la storia, guardate gli eventi, guardate ciò che succede. Poi vigilate, anche vegliare significa, cioè dare del tempo proprio per l'attesa, attendendo il Signore. Si tratta, è un invito a non fare delle cose, ma semplicemente aspettare. Se noi sapessimo con il nostro corpo, con i nostri sensi, passare del tempo in attesa del Signore che viene, desiderando questo suo ritorno, esercitandoci ad invocarlo, io credo che la nostra fede avrebbe una profondità molto più grande, saremmo con una fede più salda, meno scossa da quelli che sono gli eventi transitori e che sono presenti attorno a noi. E questo ci porterebbe poi alla preghiera. Ma il vegliare è essenziale. Purtroppo in questi ultimi decenni, là dove si è spento il senso della disciplina del cristiano, con il digiuno è venuto anche meno il vegliare. Eppure Gesù, non solo nel Vangelo della prima domenica, più volte lega sempre il pregare, il vegliare e il digiunare. Sono tre atteggiamenti che, se il cristiano li vive nella libertà e per amore, sono per lui davvero una forza enorme per la sua fede e per la sua vita.
Un giusto distacco dai beni terreni, ci ha chiesto appunto ieri il Papa. Guardiamo la dimensione mondana di questo avvento, Priore Bianchi, anche la fretta, no? La frenesia di questo tempo di preparazione al Natale mondano. E ieri il Papa ci ha ricordato che noi abbiamo sempre poco tempo, ma Dio ha tempo per noi. Questa è la consapevolezza che abbiamo all'inizio dell'anno liturgico.
Chi dice che non ha tempo si confessa idolatra, perché significa che lui adora il tempo, è alienato dal tempo, è schiavo del tempo. Il cristiano invece, dice Paolo, è uno che sa ordinare il tempo, è uno che sa addirittura plasmarlo, dominarlo. È molto importante, ecco perché noi non dobbiamo lasciarci prendere da questo spirito mondano in cui il Natale diventa scambio di regali, diventa vacanze sovente lussuose, diventa un essere sfrenati semplicemente per il divertimento. Questo non ha senso. Anche per questo l'Avvento, e Paolo ce lo ricorda, è un tempo di gioiosa attesa. Il comando apostolico di Paolo, rallegratevi, ve lo ripeto, rallegratevi, la lettera ai Filippesi che la Chiesa ci fa leggere in questo tempo, è un invito alla gioia, ma la gioia vera, quella condivisa, quella che tiene sempre davanti a noi i bisogni degli altri, la possibilità della festa e della gioia col Signore, ma non in modo mondano, senza arroganze, senza consumismi, senza un orgoglio che diventa uno sprezzare i poveri e quelli che sono nel bisogno.
La congiuntura economica ci porta a vivere questo tempo che, come ricordava lei, Priore Bianchi, è un tempo spesso di consumi che aumentano, invece con un po' di paura a consumare. I consumi sono in calo, l'89% dei cittadini vuole i saldi prima di Natale, ha detto un'associazione di consumatori. Ancora un'altra ci racconta che per i regali di Natale le spese sono in calo del 13,5%. Ci sono anche le contraddizioni. La Coldiretti racconta: c'è la crisi ma finisce nella spazzatura il 10% della spesa. Il solito appello contro il consumismo quest'anno, che ci prepariamo a Natale, che significato assume durante la crisi economica secondo lei?
Ma fosse vero che la crisi economica ci dà un po' di comprensione. C'è un salmo, il salmo 49, che ha come ritornello: l'uomo nel benessere non capisce, è come gli animali che vanno verso il mattatoio. Ed è vero, noi uomini non capiamo nel benessere, ma io temo che anche in questa condizione, proprio perché in realtà il benessere non viene meno, solo siamo spaventati perché non cresce di anno in anno. Questa è l'assurdità. Noi ci siamo abituati, avendo avuto esperienze di guerra e di carestia ormai nei decenni passati e non più negli ultimi anni, a pensare che tutto deve essere una crescita, la crescita dei consumi, la crescita dei comfort, la crescita del benessere. E tutto questo certamente contiene un'idea di follia. Allora, in realtà, noi per ora stiamo lamentandoci, dicendo che c'è una crisi che certamente è patita da alcuni poveri, ma per la maggior parte, tutt'al più, c'è un certo arresto di consumi. E qualche volta mi dico, forse è troppo poco per far ripensare bene attualmente noi uomini e farci pensare soprattutto tenendo conto di quelli che restano del bisogno, di quello che in questi decenni si sono impoveriti in molte parti del mondo. Allora il cristiano, certamente, toccato dai temi dell'Avvento, soprattutto meditando la realtà transitoria della scena di questo mondo che passa, cercando di esercitarsi a cogliere le realtà che sono eterne e che sono il regno di Dio, dovrebbe certamente vivere con discernimento anche per quel che riguarda il rapporto coi beni, quindi con una sobrietà, con un certo distacco, mai mettendo la fiducia nei beni, mai pensando che la nostra felicità dipende da una crescita di quel che consumiamo, da una crescita del benessere.
Priore Enzo Bianchi, la ringraziamo per essere stato con noi, auguri per questo avvento a lei e a tutta la comunità ecumenica di Bose.
Buon avvento a tutti.
E siamo sulla Radio Vaticana in diretta, ringraziamo Enzo Bianchi per questa riflessione che ha preso spunto proprio dalle parole che ieri Benedetto XVI ha pronunciato nell'omelia e poi prima dell'Angelus della prima domenica di Avvento. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, noi ci fermiamo qui. Ancora grazie a Maria Serena Tullio e Tefara Orban in regia, grazie a Mario Scatton in console, restate sintonizzati su 105 Live.